occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci qua, sono le 8 e 4 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Il demone del tardi in questo martedì, che è anche un 26 aprile, che è una giornata meno importante per tanti, ma molto importante per la Meloni, perché il 26 aprile per la Meloni è la festa della liberazione dal 25 aprile. Ecco, io devo dire che un po' la capisco la Meloni, sì, so che può sembrare strano, ma la capisco la Meloni, perché è come un tedesco a cui ogni anno tocca rivivere il gol di Tardelli a Spagna 1982. Non deve essere mica facile rivivere quel dramma anno dopo anno, dal 45 fino ad oggi. Però, siccome la Meloni si candida al governo di un paese che è nato dalla lotta di liberazione per mano e per opera dei partigiani, ieri ha provato a fare uno sforzo armandosi di tutto il neogollismo lepeniano di cui può essere capace, e quindi si è armata di tastiera e in occasione del 25 aprile ha scritto così: la libertà non è un ricordo, è una battaglia quotidiana. Difendere la libertà significa battersi oggi affinché nessuno venga tenuto ai margini della società per delle restrizioni illogiche. Significa difendere oggi la sovranità delle nazioni e dei popoli. Viva la libertà ora. Insomma, siamo tra il patchwork di parole a caso alla Diego Fusaro e la supercazzola con scappellamento a destra, naturalmente a destra, come se fosse Antani. Vabbè, però Giorgia va capita, d'altra parte faticherebbe a festeggiare i partigiani anche se fossero nel presepe al posto dei re magi, figuriamoci se stanno lì come sempre a inseguire i fascisti con lo schioppo. Diciamo però che apprezziamo la buona volontà, una buona volontà che invece non ci ha messo Salvini. Ricorderete, lo scorso anno aveva proclamato: io per il 25 aprile resto a casa. Bene, quest'anno è restato a casa, ma senza dirlo. E a casa però ha esplicitato il suo incubo, che, attenzione, no, non è il nazifascismo, non scherziamo nella scala degli incubi di Salvini. Il nazifascismo sta due tacche sotto la dichiarazione dei redditi e i bonghi che assediano Ponte di Legno. L'incubo di Salvini invece è un altro, e lo ha messo nero su bianco lui proprio ieri. Ieri, 25 aprile 2022, Salvini twittava contro l'incubo della bistecca sintetica. Pioggia di soldi sulla carne artificiale, stanno arrivando pure in Europa nuove imitazioni di bistecche con carne coltivata in laboratorio. Dopo gli insetti e i vermi, ecco la nuova sfida delle multinazionali. Mai sulla tavola. Così twittava Salvini ieri per il 25 aprile, capito? Cioè, nella sua mente, il lascito importante dei nostri nonni, quello che si è tornati a celebrare ancora una volta il 25 aprile, non è la libertà, ma è la grigliata, perché per Salvini l'Italia è una repubblica fondata sulla griglia, e il fatto che i padri costituenti si siano dimenticati di mettere il roast beef in Costituzione è un palese tradimento della nostra guerra di liberazione. A rispondere poi a Salvini e Meloni ci ha pensato, stando nell'area del centrodestra, Elio Vito, che ha scritto: la festa nazionale per la liberazione dal nazifascismo celebra valori comuni, i valori fondanti della nostra Repubblica, che non appartengono solo alla sinistra. Tutti dobbiamo celebrare questi valori, a maggior ragione se siamo tra le forze politiche che governano il paese. È molto grave, ha scritto Vito, che Meloni e Salvini siano rimasti in silenzio. Va bene, ma al netto di tutto questo, poteva essere, lo sappiamo, lo abbiamo anche paventato, un 25 aprile piuttosto brutto, con tutte le lacerazioni e le polemiche che si è portata dietro grazie a questa maledetta guerra, e poteva essere una guerricciola in sedicesimi di sbandieratori avversi, come fosse il Palio di Siena, dimenticando che al di là delle divisioni una delle elezioni lasciate dai partigiani e che, figuratevi, comunisti, monarchici, democristiani, azionisti e badogliani potevano stare insieme nel nome di un obiettivo superiore e comune. Insomma, poteva essere piuttosto brutto, e invece, al di là di qualche contestazione prevedibile e rituale, a volte quasi da rievocazione in costume, al di là di qualche fischio per questo o quell'altro, ma l'importante è che il 25 aprile fischi il vento, grosse contestazioni alla fine non ci sono state, l'abbiamo raccontato anche nel corso della nostra diretta. Il fatto che non ci siano state grosse contestazioni ha totalmente disorientato i titolisti dei giornali della destra, che quindi hanno deciso di innestare il pilota automatico, e questa mattina titolano: la guerra civile infinita, questo è Libero, insulti a donne, bimbi, ebrei, ecco la festa della sinistra, il 25 aprile è un caos, i manifestanti bruciano bandiere NATO e danno delle prostitute alle profughe ucraine. Così Libero, con l'editoriale di Sallusti, la sfilata dell'Italia peggiore. Ma passiamo al giornale La Piazza della Vergogna: il 25 aprile la festa dell'odio, non ci liberiamo dei cretini rossi. E secondo La Verità invece il 25 aprile in salsa ucraina manda i pazzi la sinistra. E a proposito dell'assedio dei rossi, La Verità ci segnala sempre in prima pagina che pure Cingolani è circondato da ambientalisti rossi. Ecco chi comanda davvero al Ministero della Transizione Ecologica. Visto che siamo qui, e poi ci fermiamo qui per quanto riguarda le prime pagine dei giornali della destra, segnalo un accorato appello di Renato Farina, che riguarda niente proprio di meno che l'amante di Putin. Non sanzionate l'amante di Putin, è il monito di Renato Farina, e da comunisti pure questo. Vabbè, di polemiche artificialmente gonfiate, perché appunto abbiamo visto che cosa è successo adesso in piazza. Li ritroviamo poi, seppur in minore rispetto a quanto abbiamo appena sentito, anche su altri quotidiani, ma intanto, visto che le cose non si mettono per niente bene, andiamo a vedere subito un po' il racconto di questa giornata. Una giornata che era annunciata come una giornata importante per due ragioni più una. Le due ragioni sono il viaggio del segretario generale dell'ONU Guterres a Mosca, contemporaneamente il vertice convocato da Biden nella base di Ramstein, che non è vertice NATO, attenzione, ma dopo lo vedremo, e il più uno è dato dal possibile tentativo di riattivazione del tavolo dei negoziati da parte di Erdogan. Prendiamo i primi due capitoli perché sono quelli che utilizza il Fatto Quotidiano per sintetizzare così: ONU missione di pace, NATO adunata di guerra. Ma concentriamoci invece sul primo aspetto nel frattempo, che è appunto il viaggio del segretario generale dell'ONU a Mosca. Si è tanto evocato l'esigenza dell'intervento da parte dell'ONU e, come titola oggi il manifesto, Palazzo di Veto, perché la missione di Guterres sembra essere una missione totalmente formale e tutt'affatto sostanziale, anche perché, racconta il manifesto, non ha dietro né la richiesta né l'appoggio da parte di alcun governo. Anzi, Emanuele Giordana, a pagina 3 del manifesto: il viaggio di Guterres e il disinteresse dei governi. L'alto ufficiale dell'ONU sarà prima in Russia, poi in Ucraina, ma intanto appunto Giordana racconta che cosa ha spinto il segretario generale dell'ONU settimana scorsa, con evidente ritardo, a chiedere un incontro con i due protagonisti della guerra. Per quanto se ne sa, al netto forse di qualche telefonata, nessun paese ha chiesto il suo intervento. La diplomazia internazionale sembra ormai aver accantonato il ruolo di mediazione che l'ONU può svolgere, e quel che è peggio, il Palazzo di Vetro ne è così conscio da non aver mosso un passo al netto di qualche generico appello. Poi, a quasi due mesi dall'invasione, Antonio Guterres batte un colpo. Grazie a quali pressioni? Questa è la domanda. E allora, il 20 aprile, il portavoce ONU Stefan Dujarric spiega che Guterres ha chiesto a Putin e Zelensky di riceverlo, richiesta consegnata martedì 19 alle missioni dei due paesi a New York. Il giorno prima, Stephen Schlesinger, autore di Act of Creation, The Founding of the United Nations, e collaboratore di Past Blue, gruppo giornalistico indipendente che copre con assiduità il lavoro dell'ONU, anticipa quanto sta per accadere. L'unico punto, scrive, in cui la risposta dell'ONU alla crisi ucraina è stata vacillante, lo scrive il 18 aprile, è il ruolo del segretario generale Antonio Guterres. È apparso come uno spettatore e non è riuscito a intraprendere alcuna azione quando le truppe russe hanno originariamente circondato l'Ucraina, per esempio volando a Mosca per incontrare Putin per scoprire se poteva aiutare a dissipare le sue preoccupazioni. Altri segretari generali, fa il nome per esempio di Kofi Annan, di Ban Ki-moon, Stephen Schlesinger, avrebbero agito in modo più proattivo per prevenire lo scoppio di una guerra e avrebbero utilizzato tutte le misure per farlo. Nei giorni precedenti, questo è nuovamente Emanuele Giordana del manifesto a scrivere, nei giorni precedenti qualcosa si era mosso sia all'interno del Palazzo di Vetro sia da parte di gruppi della società civile. Di almeno due spinte vale la pena dare conto. La prima è la lettera aperta che già in marzo porta la firma di 16 premi Nobel sotto la richiesta di una tregua e del ritiro delle forze russe dall'Ucraina. Lettera aperta, ma ovviamente indirizzata a Guterres, tanto che il manifesto pubblico viene accompagnato da una lettera in busta chiusa indirizzata proprio a lui. Gli scrivono in forma privata sollecitandolo urgentemente a recarsi a Mosca e a Kiev per cercare di negoziare un cessate il fuoco, e quindi si spera per aprire anche le porte alla soluzione del conflitto con mezzi pacifici. Aggiungono che finora sono state troppo poche le donne coinvolte nei tentativi di porre fine alla guerra, e gli consigliano di coinvolgere anche l'UNESCO e l'alta commissaria per i diritti umani Michelle Bachelet. La seconda spinta è di un mese dopo, con una lettera datata 15 aprile firmata da 208 ex pezzi grossi del sistema ONU, dall'UNICEF all'OMS, all'UNESCO, all'UNDP. Non si usano mezzi termini e scrivono: come ex membri dello staff del sistema ci prendiamo la libertà di rivolgerci direttamente a te nella tua qualità di amministratore delegato dell'unico organismo globale che il mondo possiede. Ti preghiamo di intensificare gli sforzi personali e agire sulla base delle lezioni apprese dai precedenti conflitti per la cessazione delle ostilità e risoluzione dei conflitti con mezzi pacifici. Quello che le due lettere raccontano, conclude Giordana, è che le spinte a mediare, negoziare, fermare la guerra vengono dal basso, non dai governi. E il fatto che dietro la missione di Gutierrez non ci sia né il mandato né l'appoggio dei governi ci fa capire quanto fragile possa essere la moral suasion di Gutierrez al cospetto di Putin. Putin che scrive il Corriere della Sera, accusa l'Occidente, ma intanto ovviamente oggi sulle aperture dei siti online, ancora prima delle parole di Putin, ci sono quelle del ministro degli esteri Lavrov, che torna a paventare il rischio di una terza guerra mondiale. Intanto a pagina 9 del Corriere della Sera, il terrore dell'Occidente, le accuse di Putin, vogliono distruggerci, dice il leader russo. I nostri nemici sono passati alla fase del terrore, alla preparazione di attentati mirati. Occorre stroncare nel modo più risoluto qualsiasi delitto nel nostro territorio. A proposito di attentati mirati, il riferimento è quello del presunto piano per eliminare Soloviov, il l'anchorman iperputiniano, iperbellicista della televisione russa, quello per intenderci che ha le due ville sul lago di Como. Abbiamo le prove, dice, dietro c'è la CIA. Ma mentre come dire, Putin rigetta la palla nel campo dell'Occidente, dall'altra parte, come abbiamo visto, c'è Biden che richiama tutti quanti alla base di Ramstein, e adesso lo vediamo. Ma prima di arrivarci c'è una riflessione nell'editoriale di prima pagina di Avvenire di oggi, a firma Mauro Magatti, sulla relazione tra guerra e Chiesa, in questo caso la Chiesa ortodossa, dopo il festeggiamento della Pasqua ortodossa con Putin, con tanto di cero in mano, e soprattutto la piena solidarietà bellica del patriarca Kirill. Il totalitarismo della guerra, scrive Mauro Magatti, Putin in Chiesa e il vero ruolo delle fedi. Vladimir Putin, scrive Magatti, in Chiesa col cero acceso durante la messa di Pasqua è un'immagine potentissima e gravida di conseguenze drammatiche, un duro colpo alle speranze di pace. La benedizione della Chiesa ortodossa rafforza il consenso interno del leader russo, ma anche alla stessa legittimazione della religione. Se di fronte ai massacri più disumani non ha nulla da dire, che senso ha, si domanda Magatti, una Chiesa che si dichiara fondata sul Vangelo? La guerra è un pensiero totalitario, avendo a che fare con la vita e con la morte, con la vittoria e la sconfitta. Essa chiude lo sguardo, escludendo sistematicamente intere parti della realtà. La logica bellica non ammette obiezioni, subito bollate come tradimenti, nei dubbi subito interpretati come diserzioni. Quando si assume il suo punto di vista, l'intera realtà è attirata in una sorta di buco nero. La guerra ridisegna un mondo senza sfumature, dove non c'è più alcuna possibilità di intesa, e dove perciò l'unica via d'uscita sembra che sia la vittoria del più forte. Benedire la guerra equivale a chiudere anche l'ultima possibilità di mettere in circolo una logica diversa. Non a caso, come insegna la storia, i disastri peggiori si realizzano proprio quando la religione o il suo surrogato, costituito dall'ideologia e la politica, si fondono insieme nell'illusione in cui troppo spesso cadono i religiosi. di trarre qualche beneficio per la fede dal concedere il proprio sostegno a chi comanda sulla terra. Così Mauro Magatti nell'editoriale che troviamo oggi sulla prima pagina di Avvenire. Ma mentre da una parte abbiamo Lavrov che torna a paventare l'escalation di una terza guerra mondiale, Putin che accusa l'Occidente, dall'altra abbiamo quella che Giuseppe Sarcina nel pezzo oggi sul Corriere della Sera definisce la svolta americana: indebolire Mosca. Più che una svolta, sembra, come dire, l'esplicitazione sempre più chiara di un disegno che non prevede la possibilità di negoziare, ma anzi, come già era stato in qualche modo messo nero su bianco, l'orizzonte di una guerra lunga e potenzialmente sempre più pericolosa. Scrive Giuseppe Sarcina, corrispondente del Corriere da Washington: vogliamo vedere una Russia indebolita al punto che non potrà più fare quel genere di cose che ha fatto invadendo l'Ucraina. Le parole del segretario alla difesa Lloyd Austin alzano ancora il livello dello scontro tra Washington e Mosca. Il capo del Pentagono ha risposto alle domande dei giornalisti in uno scalo aereo polacco non lontano dal confine con l'Ucraina, di ritorno dalla visita a Kiev di domenica scorsa. Al suo fianco il segretario di Stato Antony Blinken, che ha esordito così: la Russia ha già mancato i suoi obiettivi, sta fallendo su tutta la linea, l'Ucraina sta vincendo. Austin all'inizio si limita a esporre la posizione classica degli Stati Uniti: noi vogliamo che l'Ucraina resti un paese sovrano, democratico. Poi ecco la svolta, uno scatto inatteso in questi termini. La Russia, dice, ha già perso molta della sua forza militare e, detto francamente, anche un gran numero di soldati. Noi vogliamo che la Russia non sia in grado di ricostituire rapidamente la sua forza. Austin però non ha chiarito quali saranno le mosse concrete per indebolire nel tempo l'armata putiniana, resta quindi un'incognita inquietante. A questo punto c'è il rischio concreto che la guerra scatenata da Putin possa diventare una proxy war, uno scontro per procura tra Washington e Mosca. È davvero questa la strategia di Biden? Finora il presidente ha voluto evitare l'allargamento diretto o indiretto del conflitto, rifiutando di inviare soldati americani sul campo di battaglia o di istituire una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina. Poi, certo, nelle ultime settimane Biden aveva già cambiato passo, accettando di consegnare anche armi pesanti offensive agli ucraini. In ogni caso, oggi toccherà a Blinken fare chiarezza nelle audizioni in programma al Congresso. Nello stesso tempo, Austin metterà alla prova la sua dottrina nel vertice che ha convocato nella base americana di Ramstein in Germania. Ed eccoci qua. Il summit, scrive Sarcina, sarà diviso in tre parti. Si comincerà con l'esame della situazione militare nell'est Ucraina, poi si discuterà su come mobilitare l'industria della difesa dei diversi stati per assicurare un flusso continuo di rifornimenti a Kiev. Infine Austin sposterà il confronto sulle prospettive di lungo periodo e probabilmente sarà in questo quadro che proporrà come rafforzare nel tempo le capacità militari di Kiev, indebolendo quelle di Mosca. La guerra quindi continua a dominare lo scenario, almeno visto da Washington. Tutto il resto per gli americani sembra velleitario, compreso il tentativo diplomatico di Antonio Guterres. Così Giuseppe Sarcina sulle colonne del Corriere. Ma nei tre punti che caratterizzeranno il vertice di Ramstein, che Sarcina segnala nel suo pezzo, ce n'è uno che è quello di come mobilitare l'industria della difesa nei diversi stati, e questo ci riporta sulle colonne del Fatto Quotidiano, dove Wanda Marra entra nello specifico dell'impegno italiano per quanto riguarda lo sforzo militare, di quello che potrebbe essere chiesto all'Italia nel vertice di Ramstein. Scrive Wanda Marra: si deciderà al vertice del Pentagono nella base NATO di Ramstein in Germania oggi quanto dovrà essere forte l'impegno dell'Italia nel mandare artiglieria pesante all'Ucraina. A presenziare per l'Italia a un summit al quale hanno aderito oltre 20 paesi sarà il ministro della difesa Lorenzo Guerini, che dovrebbe tornare con la lista delle armi da inserire in un decreto che potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. si aspettano le decisioni che verranno prese oggi dai ministri della difesa dei paesi riuniti sotto il cappello del Pentagono per l'ufficializzazione e anche per l'elenco preciso degli armamenti, ma il cambio della natura dell'aiuto degli alleati è cosa di fatto già decisa e allo studio del governo italiano da giorni. Da notare, scrive la Marra, che la cornice della decisione avviene non nell'ambito della NATO, ma di quei paesi che si riconoscono nella difesa dell'Ucraina. L'obiettivo è quello di riunire le parti interessate di tutto il mondo per una serie di incontri sulle ultime esigenze di difesa di Kiev e garantire che la sicurezza e la sovranità dell'Ucraina siano rispettate e sviluppate, ha spiegato il portavoce del Pentagono John Kirby. A essere stati invitati sono una quarantina di paesi, non tutti appartenenti all'Alleanza Atlantica. La linea è quella data dagli Stati Uniti. Il segretario alla difesa Lloyd Austin ha annunciato un ulteriore stanziamento di aiuti militari per 713 milioni di dollari, di cui 300 per l'Ucraina, il resto a 15 paesi dell'Europa centro-orientale che hanno fornito aiuti bellici a Kiev e hanno bisogno di ricostituire le loro scorte di armi. Il governo italiano ha già iniziato una ricognizione dell'artiglieria pesante da mandare a Kiev. Si tratta sostanzialmente di cannoni semoventi del tipo M109, dei quali il nostro paese dispone in abbondanza. E poi autoblindo di tipo Centauro e Puma, mentre si è parlato anche di obici. Oggi intanto dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che consentirà un nuovo invio di aiuti. Dalla difesa assicurano che si tratta di un elenco fotocopia delle armi già mandate, a partire dai missili Stinger, ma in realtà non sarebbe servito per questo fare un altro provvedimento, tanto è vero che fonti parlamentari raccontano che nella lista ci sono armamenti anche di tipo diverso rispetto ai primi. Difficile sapere davvero come siano le cose, l'elenco sarà comunque secretato, anche se Guerini andrà a riferire al Copasir, ma non è previsto un voto del Parlamento per il via a questo nuovo invio. Questo dunque sarebbe il livello di coinvolgimento dell'Italia nella fornitura di armamenti in un quadro di escalation senza freni, ed è veramente malinconico essere qui a fare i conti con gli M109, gli autoblindo Centauro e Puma, gli obici e gli Stinger. Intanto però, come dire, anche il fronte strettamente militare aggiunge un pezzo che non è un dettaglio, ma anzi potrebbe essere il nuovo fronte inquietante: bombe in Transnistria, il nuovo fronte. Siamo sulla prima pagina della Stampa e andiamo a vedere che cosa è successo. Prima di cedere la linea alla GR per le notizie delle 8.30, Mauro Mondello da Tiraspol, che parla delle esplosioni che ieri ci sono state, la serie di esplosioni senza vittime che ha colpito ieri l'edificio del Ministero della Sicurezza Statale a Tiraspol in Transnistria, enclave russa in Moldavia, e che potrebbe aprire un nuovo fronte della guerra in Ucraina. Poco più di 24 ore dalle dichiarazioni del Ministro della Difesa russo, che ponevano tra le nuove priorità militari di Mosca l'apertura di un corridoio lungo la costa del Mar Nero fino alla Repubblica autoproclamata di Transnistria, cresce il timore che dietro l'attacco, così come successo in avvio del conflitto ucraino nelle regioni di Donetsk e Lugansk, possa nascondersi un cosiddetto false flag, un incidente, il primo tra tanti, volontariamente messo in piedi dalla Russia per intervenire militarmente nell'area. Di un possibile coinvolgimento di Tiraspol nella guerra si parla d'altronde da settimane. Distribuiti sui 3.567 chilometri quadrati della regione ci sono infatti quasi 2.000 soldati dell'esercito russo ufficialmente dislocati nell'area in missione di pace, ma pronti ad essere mobilitati. Inoltre la regione può contare sullo strategico aeroporto militare di Tiraspol e su uno dei più grandi depositi di armi d'Europa, quello di Kobajna, nel quale secondo l'OCSE sarebbero custodite oltre 20.000 tonnellate di armi e munizioni. E con il fronte della Transnistria chiudiamo la prima parte del Demone di oggi. La linea va al GR delle 8.30. Ci risentiamo qui tra poco.
Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata. A Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro. Quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Le 8:38 minuti, quasi 39, comincia con Franco Battiato la seconda parte del Demone del Tardi e vi confesserò, ma forse l'ho già anche fatto, che se c'è una frase che mi rimbomba spesso e volentieri nella testa in questi mesi, forse in questi anni, è proprio com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore. Andiamo a sfumare Battiato perché è il momento di riprendere i giornali. Una prima parte tutta inevitabilmente dedicata agli aggiornamenti sulla guerra. Segnalo oggi, visto che eravamo sulle colonne della Stampa, che la Stampa ospita un lungo pezzo a firma Catherine Benhold, giornalista del New York Times. È un pezzo del Times Times, che oggi la stampa riprende e traduce, è dedicato a Gerhard Schröder, l'ex cancelliere tedesco, l'ex leader della SPD, finito nella bufera in Germania per i suoi legami ribaditi con Vladimir Putin e per la sua dimensione di lobbista nel board di Nord Stream 2. Siccome abbiamo poco tempo, vi rimando alla lettura sulle colonne della stampa, magari lo riprendiamo tra poco. Mentre intanto, a proposito di allarmi, ce n'è un altro di natura economica e sanitaria che rimette davanti il Covid. Il Sole 24 Ore oggi titola così: il Covid in Cina spaventa i mercati. Effetto globale verso la chiusura di altre città, timori su forniture, frenata della domanda, cadono le borse mondiali. Il timore dell'estensione in Cina dei lockdown anti-Covid a nuove città, compresa Pechino, ha penalizzato ieri tutti i mercati. L'ondata è partita dall'Asia con tutte le borse asiatiche in caduta profonda, per arrivare in Europa con cali in parte limitati a fine seduta. Le chiusure di Shanghai e Guangzhou hanno causato strappi alle catene produttive globali e nuovi lockdown avrebbero inevitabili ricadute sulla domanda, in particolare di materie prime ed energia del primo importatore mondiale di petrolio. La grande incertezza sta inoltre cambiando lo schema tradizionale dei beni rifugio, titoli di Stato più penalizzati, l'oro non brilla più, il dollaro torna super. Quindi arriva il Covid a dare un ulteriore contributo alla annunciata e possibile terza recessione. Restiamo però sull'arrivo possibile del lockdown a Pechino, dopo quello che abbiamo visto a Shanghai. Ne scrive per esempio il corrispondente dalla Cina per Repubblica, Gianluca Modolo. La situazione è cupa, avvisava la commissione sanitaria domenica. L'attuale pandemia e epidemia a Pechino si sta sviluppando rapidamente, la capitale va difesa ad ogni costo, 70 i casi da venerdì a ieri. Notate la dimensione dei casi in relazione al numero dei abitanti di una città come Pechino, o alla densità abitativa stessa e al livello di allarme. E così scrive ancora Gianluca Modolo: nel distretto più popoloso est di Pechino, sede di grandi aziende e ambasciate, sono scattati test di massa per 3 milioni e mezzo di residenti e per le migliaia di lavoratori che qui arrivano ogni giorno. Da questa mattina partiranno tamponi di massa anche in altri 11 distretti della capitale, una decisione che non promette nulla di buono e che è in linea con la strategia zero Covid che la Cina sta portando avanti, punto d'orgoglio del presidente Xi per provare a eliminare il più rapidamente possibile la trasmissione del virus, ma che rischia, come abbiamo visto, di dare un duro colpo all'economia cinese e globale. A scendere in picchiata sono state le borse del dragone, trascinando giù anche quelle europee. I pechinesi temono uno scenario stile Shanghai, dove i 25 milioni di abitanti della metropoli finanziaria sono entrati nella quarta settimana di isolamento e dove continua a crescere il malcontento, da ultimo per quelle reti metalliche verdi alte fino a 2 metri apparse davanti agli ingressi di alcuni palazzi per scoraggiare i residenti ad uscire. Il bollettino segna 51 morti in città, portando il bilancio a 138 decessi, tutti segnalati dal 17 aprile in poi. La situazione di Pechino tuttavia è incomparabile con Shanghai, che ha registrato 500.000 di positivi dal 1 marzo, ma la paura di rimanere intrappolati in casa ha spinto molti nella capitale a prendere d'assalto i supermercati. Intanto già una trentina sono i complessi residenziali in micro lockdown a Pechino da settimane. Ieri una dozzina di edifici sono stati chiusi, così come una parte del distretto di 3 chilometri da Panyunyan a Jingsong. Così il Covid che arriva a Pechino e spaventa i mercati. Ma ritorno sulla prima della stampa, per dove Simonetta Agnello Orbi commenta il surreale e incredibile presunto scandalo che ha coinvolto il Parlamento inglese, il cosiddetto Basic Instinct, lanciato da un articolo del Mail on Sunday, dove si racconta che la deputata turista Angela Rainer avrebbe messo seriamente in difficoltà Boris Johnson, accavallando le gambe come Sharon Stone, e si tratterebbe di una vera propria strategia di distrazione per mettere in difficoltà il premier britannico. E allora Simonetta Agnello Ormi scrive: questa mattina noi donne, come gli uomini, abbiamo il diritto di vestirci come vogliamo, nei limiti della dignità e del luogo in cui siamo. Che una donna vada al Parlamento con la gonna mi sembra più che giusto. Mi sembra davvero una cosa stupida criticare la deputata laburista Angela Rainer, che in un articolo del Melon Sunday è stata accusata, secondo quanto avrebbero riferito alcuni anonimi deputati conservatori, di essersi vantata di saper distrarre i banchi del governo durante i question time alla Camera dei Comuni, accavallando le gambe in una posa sexy, simile a quella della Stone nel film Basic Instinct. Se una donna, scrive Simonetta Agnello Ormi, dice delle cose sagge e interpreta correttamente il suo ruolo, non ha importanza come si veste. È assurdo che se ne parli, che volino accuse. È assurdo pensare che dovremmo tutte quante vestirci da monache. La polemica sollevata dai conservatori offende le donne oltre che il buon senso, e quando si perde il buon senso si crea un territorio meravigliosamente fertile per la dittatura. Lo stesso principio della democrazia è fondato sulla dignità della persona e del buon senso, sul bene degli altri, non sulle vergognose stupidaggini che si sentono dire sull'accavallare le gambe di una deputata. Angela Rainer è una donna intelligente. Se la si accusa di attirare la morbosità di un premier, che spero sia la fine della carriera politica, è un fatto offensivo per tutte noi. Così Simonetta Agnello Ormi sullo scandalo delle gambe accavallate al Parlamento britannico, che mandano nel pallone lo sguardo di Boris Johnson. A proposito di Gran Bretagna e di auguste tradizioni, mi sono dimenticato di segnalare che oggi il Corriere della Sera regala il libricino La Regina Elisabetta, una vita nella storia, il dovere della corona e l'amore per Filippo, per compensare l'assenza di The Crown. E tutti, per tutti i fan della serie, potrei dare lettura integrale a partire da questo momento del libricino, che si compone di 59 pagine. Vi leggo solamente l'incipit: Elisabetta II è diventata regina all'età di 25 anni. Ah no, questo non è l'incipit, questa è la prefazione, mannaggia me. Una ragazza si arrampicò su un albero che era principessa e scese giù che era diventata regina. Così il naturalista Jim Corbett ricordò il momento in cui Giorgio VI morì e la figlia Elisabetta divenne regina. Vi leggo l'incipit, occupatevi voi poi, fan di The Crown e delle teste coronate, della lettura integrale, ma intanto occupiamoci dei 44 miliardi di dollari che ha messo sul piatto Elon Musk per comprarsi il giocattolone di Twitter. Elon Musk, che ultimamente avevamo lasciato alle sfide a Putin a colpi di judo, e che appunto si è comprato uno dei social network più importanti del mondo. Ma oggi Michele Masneri sulle colonne del Foglio racconta anche come e perché se l'è comprato. Gli ingenui potrebbero chiedersi come mai anche un pluribilionario come Musk decida di investire un quinto della sua fortuna, attualmente oltre 260 miliardi di dollari, in un social di cui pure fa largo uso, invece che concentrarsi sulle sue già variegate imprese, treni, spazio, oltre alle macchine elettriche. Ma lui lo dice che lo fa solo per la libertà. Già, e poi comunque questa è un'osservazione da poveri, perché Musk è così ricco proprio perché mica ce li mette lui i soldi. Infatti la vera notizia è che ha trovato finanziamenti per 45 miliardi. Fondamentalmente a metterli sarà Morgan Stanley, in un'operazione che riporta anche un po' il buon umore in Silicon Valley, un tempo terra di grandi imprese finanziarie e visionarie, e oggi invece epicentro di narrativa triste, furti di dati, malefiche influenze elettorali, l'ultima botta depressiva, il crollo di Netflix, una delle imprese più gloriose che non regge più la concorrenza. Se andrà in porto, l'operazione Twitter porterà necessariamente a un cambiamento: il social più urbano, quello meno trucido, quello che modera i commenti, quello che insomma ha oscurato Donald Trump e tutti i temi Demone, una terra di nessuno, una casa delle libertà totali, dunque in primo luogo un ritorno di Trump proprio nel momento peggiore da parte del forsennato libertario Musk, che si tiene sul comodino i libri di Ayn Rand, la profetessa dell'iperliberismo americano. Ma un'altra cosa che forse cambierà è quasi certamente anche il modello di business, anche se Musk ha assicurato che lui lo fa per la libertà, solo per la libertà. A proposito di libertà, torniamo a questo punto al 25 aprile, perché da lì eravamo partiti. Oggi il giornale che dedica maggiore spazio alla festa della liberazione è La Stampa, che non a caso titola Bella Ciao con le immagini di Piazza Duomo, e sfogliando le prime 8 pagine tutte dedicate al 25 aprile troviamo naturalmente le parole di Mattarella, che ha citato i versi di Bella Ciao riconnettendoli alla sensibilità nei confronti di quanto sta accadendo in Ucraina. La Stampa che ospita anche un intervento della Ministra della Giustizia Marta Cartabia: la Costituzione, dice, il lascito di un popolo che ha lottato per un patrimonio di valori che va riconquistato ogni giorno. A pagina 2 c'è anche l'intervista al regista e partigiano Giuliano Montaldo, anche lui pur non facendo alcun tipo di parallelismo tra la resistenza italiana e la resistenza ucraina, ne fa un altro di parallelismo, ovvero tra la guerra e la guerra. Che cosa si fa, dice Montaldo, si vuole un paese ma lo si distrugge completamente. È una cosa che mi fa venire i brividi, mi viene in mente quando ero bambino e c'era la guerra a Genova, dove abitavo, c'erano le gallerie dove andavamo quando suonava l'allarme. Ormai avevamo un posto letto lì, perché quasi tutte le notti ci dovevamo recare al rifugio. Come dimenticare il momento in cui, quando è suonato il cessato allarme, con mia mamma, mio padre, le mie sorelle, uscimmo dalla galleria, tornammo a casa e la casa non c'era più, perché una bomba l'aveva buttata giù. Per me è l'indimenticabile abbraccio tra mia madre e mio padre tra le macerie, quello che ricordo. Oggi rivedo quelle scene in televisione, ho un brivido e ogni tanto sono costretto a spegnere. Abbiamo vissuto questo sulla nostra pelle e adesso ci risiamo, dice Montaldo. La Stampa ospita anche la lettera per Marzabotto che ieri ha inviato Giuliana Segre, quella di settembre-ottobre del 44. Ha scritto la Segre: è la strage più grave di civili e partigiani compiuta dai nazisti e dal loro esercito. Su quelle montagne si perpetrò un dramma che non ha uguali per crudeltà e nefandezza, e che resterà come una pagina nera nella storia dell'umanità. Ma la resistenza dei partigiani avrebbe continuato a non dare requie a nazisti e fascisti, e pochi mesi dopo, a partire dal 25 aprile, l'Italia si sarebbe finalmente liberata. Auguro dunque a tutte e a tutti un buon 25 aprile, la nostra festa, la festa di tutti noi democratici, degli antifascisti, la festa della nostra Repubblica, una festa che oggi, come sempre, parla anche al nostro presente, a un presente che peraltro ci si pone prepotente, un presente di guerra dove una potenza aggredisce e sanguinosamente distrugge un paese sovrano nel cuore dell'Europa. Il 25 aprile, ha scritto ancora Giuliana Segre nella sua lettera per Marzabotto, ci ricorda che resistere è necessario, è un dovere. Ieri come oggi, ovunque, la giustizia, la dignità, la vita stessa vengono calpestate, umiliate, distrutte. Ora e sempre resistenza, questo deve essere lo slogan, il grido, direi, che sempre deve accompagnare il nostro atteggiamento verso la guerra, l'oppressione contro le dittature e contro il nazifascismo. Così Giuliana Segre. Poi La Stampa ospita altri interventi, ospita anche la polemica che ieri c'è stata in diretta tra Vauro e la signora Ada Pastore, quella con la maglietta con su scritto ostinatamente antifascista. Le immagini in diretta a Porta San Paolo, con Vauro che dice: affermo che il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione, e lei che gli urla: ma cosa dici, quando uno mi aggredisce mi devo poter difendere. Insomma, come dire, il dibattito interno, chiamiamolo così, che è andato in scena improvvisato in diretta. Segnalo anche il pezzo che ha scritto Maurizio Maggiani oggi per La stampa che racconta di suo padre di netto, suo padre partigiano aveva le mani della libertà, le nostre invece sono liquefatte, non hanno più presa. Siamo arrivati praticamente alla fine della puntata del Demone di oggi, abbiamo un minuto e mezzo e allora io questo minuto e mezzo me lo prendo intanto con il congedo del Good Morning di oggi, me lo prendo per dire che mi piace pensare che oggi durante questa puntata non sia stato da solo in studio, ma in studio con me ci sia stato uno spirito gentile, quello di Letizia Freilich. Letizia Freilich, se non la conoscete, è stata un po' il nume tutelare della rassegna stampa Radio Popolare per tanti anni. Era uno spirito gentile che con grandissimo garbo, grande grazia, un po' come la mamma dei rassegnisti stampa o la nonna dei rassegnisti stampa, organizzava i turni dei rassegnisti e accompagnava tutto con sempre con un meraviglioso sorriso e con uno di quei biscotti al burro che consegnava ad ognuno di noi. Bene, Letizia ieri ci ha lasciato ed è un grande dispiacere ed è un bellissimo ricordo quello che ha lasciato a tutti noi, in particolare a tutti noi che impugniamo i giornali la mattina per raccontarveli. È stata qui per tanti anni con noi, con la sua discrezione, con la sua bellezza, con la sua gentilezza e con la sua modestia, perché lei, Letizia, era la figlia di uno dei più grandi architetti italiani di sempre, Gio Ponti, e io nemmeno lo sapevo, ho passato pomeriggi a guardare la casa torre dei giardini pubblici, a guardare altre cose meravigliose che Gio Ponti ha costruito a Milano, a sognare di poter avere anch'io la sedia super leggera, ma costava troppo, insomma mi sarebbe tanto piaciuto, ci ho pensato più volte di chiamare Letizia, andare a casa sua e farmi raccontare di sé, di suo padre, e poi in qualche modo pensavo che Letizia fosse un po' immortale come tutte le mamme, come tutte le nonne, e quindi non l'ho mai fatto e questo mi dispiace tanto, però è bellissimo il ricordo che ci ha lasciato e quindi la puntata di oggi è dedicata a lei. Ciao Letizia.
Like, 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 like